Sabato 9 settembre 2023, ritorno di Nerd Point dopo l'estate qui su Radio BlaBla Network. Noi siamo il Nerd Team, qui con me c'è Teo.
Ciao Ricky, buongiorno a tutti, ben ritrovati a tutti soprattutto. Si ritorna questo 9 di settembre, vacanze lunghe quest'anno.
Vacanze lunghe, speriamo di avervi fatto compagnia sotto l'ombrellone, in montagna, al lago, con i podcast che sono usciti nel mese di agosto.
Potete scriverci se erano troppi pochi, ne volevate di più. Questo
esatto.
Sì, erano troppo poco, secondo me doveva esserci qualcuno in più.
Bisognava spingere di
ma
più.
Ma c'è una persona che oggi è assente, Roby, che salutiamo, che non solo ha fatto le vacanze lunghe, le ha prolungate, perché oggi non sarà presente
oggi.
Per altri impegni. Sabato prossimo dovrebbe esserci, no?
Vediamo.
Vediamo.
Se sarà riconfermato, perché qua...
Perché sicuramente arriverà il messaggio che gli chiede il commento a One Piece pensando di sentire uno sfogo. In realtà anche Roby mi ha detto in segreto che gli sta piacendo parecchio One Piece live action su Netflix, che sarà uno dei nostri grandi argomenti di oggi.
È stato un po' la sorpresa, no?
E che sorpresa, non anticipiamo troppo, Ricky. Io potrei anticipare adesso il numero WhatsApp.
Diciamo che anticipiamo il numero WhatsApp, così anche da casa potete farci sapere cosa ne pensate. 339-8420154 per scriverci in diretta, e ricordiamo poi di seguire Instagram, Facebook, TikTok e Twitter sui canali social, mentre seguite Nerdpoint sia su Twitter che su Instagram, e ricordate che su Instagram trovate il link per accedere ai nostri podcast. Quest'estate ne sono usciti tre, uno su Harry Potter, uno sul nostro parere sul futuro dei cinecomic e uno su...
Sulla serie che si era appena conclusa.
Su Secret Invasion.
Su Secret Invasion, nei nostri sondaggi che avevamo aggiunto ai podcast, è venuto fuori perché la maggioranza dei nostri ascoltatori è convinta che ormai i cinecomics siano arrivati alla fine. Staremo a vedere, perché tra un mesetto, anzi un po' più di un mese, arriva Loki.
Di nuovo in diretta, e allora partiamo proprio da One Piece, che è stata un po' la rivelazione dell'estate. In realtà ce lo aspettavamo, perché dopo il primo trailer, che era stato un po'
flop, aveva dei lati negativi che hanno corretto nel secondo.
Poi il secondo trailer in realtà appunto ha aperto uno spiraglio per quella che poteva essere una serie interessante, che si è rivelato ben più di interessante, perché tutti i pareri che sto sentendo sono positivi. Poi sono curioso di sapere soprattutto il tuo, visto che comunque sei anche un appassionato del manga e dell'anime. Io ho visto l'anime quando usciva, ai tempi, i primi anni. Poi, essendo che si è protratto così a lungo, ed è ancora in corso, non sono riuscito a stargli dietro. E questa serie TV è stata un po' l'occasione per riprenderla in mano, e devo dire la verità che mi ha colpito in maniera molto positiva. L'ho finita in 5 giorni, non sono 8 episodi.
8 episodi in 5 giorni vuol dire che ti è piaciuta, perché vuol dire che ne hai visto più di uno al giorno.
Praticamente esatto, uno al giorno più gli ultimi giorni ho messo un po' il turbo.
Allora Ricky, aspetta un attimo.
Vai.
Ricordiamo che parliamo di One Piece, come detto. Poi ci sono altre due serie che hanno attirato la nostra attenzione, che sono La Ruota del Tempo, seconda stagione, e Ahsoka Tano su Disney Plus. Ci chiedono da casa se parleremo anche di Oppenheimer.
Allora,
sì, credo, perché tu l'hai visto.
Sì, io l'ho visto al cinema. Se
ce lo teniamo dopo,
possiamo,
verso
possiamo
finale
dire anche qualcosa sul
diremo
film.
Qualcosa su Oppenheimer. E poi, visto che siamo partiti con gli elogi a One Piece, arriva questo messaggio molto polemico. Ho già capito, è arrivata anche a voi la bustarella da Netflix. No, in realtà sai che non è arrivata niente, non è arrivato nulla da Netflix, nemmeno l'account gratuito che io personalmente ho richiesto a Netflix. Quindi niente,
siamo sempre molto critici con Netflix. Io One Piece l'ho visto a casa di un amico, perché continuo la mia disdetta all'abbonamento di Netflix, quindi... Anzi, forse One Piece si potrebbe vedere anche su streaming pirata, per rimanere proprio in tema, no?
Ma perché? Sì, per rimanere in tema.
Non è un gioco di parole, ovviamente.
Era solo un gioco di parole.
Però dai, a me è piaciuto molto. Poi io appunto non mi ricordo tanto bene l'anime, perché sono passati troppi anni. Infatti una delle domande che vorrei rivolgere a te è: ma a una persona che ha letto il manga e ha guardato l'anime, cosa aggiunge questo prodotto? Cioè, ti dà qualcosa in più, o è semplicemente bello vederlo perché è abbastanza fedele?
La storia è quella, non cambiano quasi nulla, e quindi quello è bello perché ti ritrovi. Ci sono delle aggiunte, delle chicche, tipo gli easter egg, delle anticipazioni che tu cogli perché hai letto il manga.
Di nuovo in diretta, stavamo parlando di One Piece, è arrivato un messaggio da casa
da un nostro
ascoltatore che, no, dicevo quello di prima, a quanto pare non ha gradito la serie TV e a questo punto gli chiedo cosa non gli è piaciuto.
Magari
di,
non l'ha nemmeno vista, non ci ha detto di averla vista, quindi magari si aspettava una parte scoppiettante di polemiche che sono sempre divertenti, però in questo caso su One Piece non si possono fare al momento.
Anche perché negli ultimi mesi abbiamo parlato male di tantissime cose e è giusto anche celebrare il bello.
Dopo parleremo male di un'altra cosa. Io devo dire che fino a una settimana fa pensavo di venire qui con Ahsoka come mia serie preferita delle tre, perché One Piece ancora non l'avevo iniziato. Poi ho iniziato One Piece e ho cambiato idea perché la preferisco ad Ahsoka. Allora, devo dire che avendo letto tutti i manga, no? Avendo letto tutti i manga e ricordandomi tutti i personaggi, è divertentissimo cercare alcuni riferimenti che vengono inseriti apposta di cose che capiteranno in futuro, di personaggi che vedremo in futuro, o anche sapere in anticipo tutti i collegamenti tra i personaggi, collegamenti che hanno inserito secondo me molto bene. Io ho visto comunque i primi 5 episodi, me ne mancano ancora 3, comunque finora li hanno inseriti molto bene. Vedono il cappello di paglia di Luffy? Ci sono personaggi che subito dicono: ah, mi piace il tuo cappello di paglia, lo fa Dracul Mjok, o dicono: un mio amico, nemico, aveva quello stesso cappello, come dice Buggy, no? E quindi questo è molto importante per far capire che ci sono delle relazioni tra tutti i personaggi che gli staranno attorno. E poi, come tu mi dicevi fuori dai microfoni, nella scena, una delle scene iniziali, quello della morte di Gold Roger, poi sul nome si dovrebbero dire tante cose diverse perché la Marina ci ha messo lo zampino e lo scopriremo più avanti nella live action. Chi invece ha letto i fumetti sa qual è il segreto del nome di Gold Roger. Ebbene, lì, in quella scena dell'esecuzione, tra il pubblico si vedono dei personaggi che saranno poi importanti anche nei primi episodi, e quindi uno potrebbe mettere in pausa e guardare bene le facce che compaiono, come sono caratterizzati, quali sono le loro caratteristiche, e dire: ok, quel personaggio io lo conosco, so chi è. E questo è molto divertente e comunque ti dà la soddisfazione di dire: io lo so già.
Ok. Poi hai visto anche qualche, diciamo, tra virgolette, papera, qualche errore?
Allora, dovremmo fare un podcast speciale con gli spoiler dove spiego la storia del nome di Gold Roger e dove magari parliamo di alcune cose che forse non ci devono essere. C'è solo una scena dove viene sfondata forse una finestra che era bloccata e forse non si poteva sfondare, ma vedremo. Era la canzone di Coco, Qualcosa da bere, ascoltata qui su Radio BlaBla Network all'interno di Nerdpoint, che si trova all'interno della BlaBla Summer Edition. Diamo una notizia prima di continuare a chiacchierare insieme di One Piece, perché su internet la casa editrice che pubblica il manga di One Piece ha deciso di rendere disponibile gratuitamente in formato digitale i primi 12 volumi di One Piece, che coprono fino alla fine della serie live action. Gli 8 episodi sono su 12 volumi ed è proprio la saga del mare orientale che stiamo vedendo su Netflix. Vi consiglio di andare a leggerli e di notare alcune differenze. Ci sono alcune storie, alcune vicende che vengono raccontate in modo diverso, c'è un grosso cambiamento a un certo punto, ma nonostante questo sono dei cambiamenti fatti soprattutto per adattare una storia magari un pochettino più lunga alla durata dell'episodio, se non un caso che per meglio descrivere questo personaggio hanno deciso di modificarne una scelta. Però secondo me ci sta, anche perché, ricordiamolo, dietro comunque a questo lavoro hanno chiesto a Oda è il disegnatore, il creatore di One Piece, che alcune scelte le ha approvate, altre inizialmente non le approvava, poi vedendole sullo schermo si è convinto che funzionavano, quindi sostanzialmente lui è soddisfatto del lavoro che è stato fatto. E devo dire che nonostante questi cambiamenti, Ricky, i personaggi funzionano.
Guarda,
sono raccontati molto bene.
I personaggi secondo me è il punto forte della serie, e io devo fare i complimenti all'attore che interpreta Luffy.
Ah, Iñaki Godoy mi sembra il nome.
Perché secondo me è il personaggio più riuscito.
Più riuscito di tutti?
Secondo me è veramente troppo bravo e mi sono divertito proprio a guardare il suo personaggio. Ha alcune espressioni.
Le espressioni ci ha lavorato molto.
Che ti gasano proprio. Cioè, quando si presenta al villain di turno,
quando
sta per iniziare lo scontro. E poi secondo me funziona tutta la ciurma. Nel senso, come insieme funzionano molto, sono molto amalgamati, si vede che si sono anche divertiti nel girare One Piece.
Io sono convinto che siano tutti fan della saga,
anche secondo me. E poi avevi una curiosità da raccontare su Emily Rudd, che è l'attrice che interpreta Nami.
Allora, quando hanno annunciato che Netflix avrebbe realizzato il live action di One Piece, lei ha deciso di prepararsi per il casting. e da subito quindi si è tagliata i capelli come Nami e se li è colorati come Nami, quindi lei è andata in giro forse per 3 anni con i capelli arancioni a caschetto come Nami, proprio per arrivare pronta al casting, e devo dire che ai provini, e devo dire che ha funzionato perché il ruolo è suo e mi sembra che funzioni molto bene, come abbiamo detto, che tutti i personaggi della ciurma di cappello di paglia stiano funzionando alla grande. Ricky, dobbiamo ancora raccontare la trama, però per chi ancora non lo sa, lo dobbiamo convincere a iniziare questo live action.
Single soon, Selena Gomez, e giustamente Teo faceva notare che dobbiamo dire due paroline sulla trama di One Piece per invogliare chi è estraneo al prodotto a iniziare a vederlo. Beh, presto detto, no? Diciamo
è facilissimo,
che...
è la storia di questo ragazzo, 18enne o giù di lì, che decide di diventare il pirata più importante di tutti partendo da zero, e in questo caso Re dei Pirati. Non è che esista proprio il titolo onorifico di Re dei Pirati, è un titolo dato a questo Gold Roger che in passato è riuscito a trovare questo famosissimo tesoro che è il One Piece. Ha detto poi a tutti gli altri di andare a cercarlo, nessun altro è arrivato al One Piece e quindi Luffy decide di imbarcarsi da solo e piano piano mette su una ciurma, affronterà tanti nemici, farà nuove amicizie, insomma esploreremo questo mondo fantastico.
Secondo me il pretesto funziona tantissimo, quello che dà un po' la trama, perché praticamente la storia si apre con Gold Roger, che è appunto questo storico pirata leggendario che sta per essere giustiziato dalla Marina. La Marina in quel momento lì pensa di aver sconfitto, no, un po' il fenomeno dei pirati, e invece nasce tutto da lì perché lui, come ultime parole, incita la folla ad andare per mare a cercare questo tesoro leggendario che si chiama One Piece, e da lì iniziano i veri guai per la Marina, che sì. Poi se vogliamo anche la Marina non viene poi dipinta come proprio...
Allora, è molto bella una frase che viene detta a un certo punto del live action, ovvero ci sono pirati cattivi e pirati buoni e ci sono marine cattivi e marine buoni, ed è effettivamente così nel mondo di One Piece. Quindi ci si troverà magari in alcuni casi essere dalla parte del pirata, in alcuni casi essere dalla parte del marine e viceversa. Funziona così il mondo di One Piece, non c'è il bianco e il nero, c'è il grigio, e andando avanti sarà ancora più evidente quando si scopriranno alcune cose che sono state fatte nel passato da parte del governo mondiale con la marina, e quando poi si vedranno le vicende anche di altri grandi pirati che verranno citati e che magari verranno anche incontrati dalla ciurma di Luffy. Allora, cosa mi piace? Che ci sono i nomi giusti finalmente. Nei primi anni in cui arrivava One Piece i nomi erano tutti sbagliati, ma perché in alcuni casi venivano
c'era
proprio
Rubber,
cambiati,
no?
Ecco, quello era un'invenzione di Mediaset, cancellati tutti i nomi di Mediaset giustamente, ma soprattutto ci sono anche le traslitterazioni dal giapponese corrette. Era diventato Rufy, cappello di paglia in realtà è Luffy, e l'abbiamo scoperto dopo anni, così come ci sarà il nome di un'isola molto importante del quale fin da subito avremo il nome corretto. E poi mi piace molto come vengono mostrate le locandine, sono pirati, hanno delle taglie, hanno una loro locandina con la taglia, mi piace come vengono inserite sullo schermo, che poi vengono strappate dal pirata stesso che se le ritrova davanti, perché quello dà anche un'indicazione di forza, così tu vedi un personaggio sai già quanto può essere forte.
E allora fateci sapere al 339-8420-154 con un messaggio WhatsApp cosa ne pensate di One Piece. A tal proposito abbiamo proprio il parere di un nostro ascoltatore.
Un messaggio che dice: l'unico modo per apprezzare la serie è non paragonarla all'anime. Il live action ha i suoi limiti, storia troppo riassunta, scene di combattimento brevi e brutte, ma la storia c'è perlomeno. Allora, c'è da dire una cosa, effettivamente e giustamente hanno modificato il pubblico di riferimento. La saga di One Piece nasce come shonen, quindi è un fumetto per ragazzi, per ragazzini. L'anime allo stesso modo è pensato per i ragazzi, invece il live action è pensato un po' per tutti, e quindi su alcune tematiche è un pochettino più maturo, mi sembra, di poco, perché poi ovviamente non ci saranno grandi storie d'amore, per fortuna. Hanno inserito un bacio che ci stava alla grande e hanno fatto bene. Non ci saranno storie d'amore tra i compagni di Luffy, ed è giusto che sia così, l'hanno detto, l'hanno fatto questa avvertenza, perché già era partita la ship tra Nami e Zoro, che non ha ragione d'essere, visto che non ha senso, e quindi non l'hanno, giustamente non dovrebbero inserirla. Per quanto riguarda i limiti detti dal nostro ascoltatore, storia troppo riassunta, abbiamo detto che hanno fatto 12 fumetti in 8 episodi, quindi hanno dovuto tagliare qualcosina, fare dei riassunti, modificare qualcosa, ma i personaggi continuano a funzionare, la storia sembra funzionare ancora. Scene di combattimento brevi, Anche nel fumetto, se non ricordo male, i primi combattimenti erano brevi se paragonati ai combattimenti che vedremo molto più avanti con alcuni personaggi molto più forti, dove lì sì, secondo me, ma sarà, stiamo parlando di seconda, terza, quarta stagione di One Piece, se quando arriveranno, lì sì dovranno fare combattimenti più lunghi per descrivere meglio anche le abilità dei nemici e le abilità che acquisiscono Luffy e i suoi compagni.
Ma anche perché poi, tornando anche un po' al discorso del riassunto, a parte che tra il manga e l'anime sono lunghissime, poi come dicevi tu fuori dai microfoni c'è il problema dell'invecchiamento degli attori,
ecco, no, devono andare veloci secondo me perché... tra una stagione e l'altra, ricordiamolo, nei fumetti è vero che vanno avanti da più di 20 anni, però i personaggi, escluso il salto temporale, invecchieranno di 2-3 anni al massimo,
sì,
e qua in 2-3
sì,
anni
sì,
non arrivano all'episodio 1000. Quindi
no,
devono,
infatti
devono
bisogna tagliare e tenere le parti essenziali per cercare di... Io, come ti dicevo prima, mi aspetto che già nel 2024 esca una seconda stagione, perché di fatto bisogna un po' correre. Allora, voglio regalare un ultimo elogio a questa serie, visto che negli ultimi mesi sono stato scottato tantissime volte da alcuni finali di stagione. Ne cito due a caso, Secret Invasion e Mandalorian, che mi avevano abbastanza deluso.
Ma cita anche The Last of Us.
Ah, ti ha deluso?
Finale
di stagione? Finale di stagione della prima, già nel videogioco aveva proprio spaccato.
Potevano farti vedere che, non so, facevano una festicciola, qualcosa, invece niente. Vabbè, pazienza.
Comunque
torniamo.
Il finale del primo The Last of Us poi tornerà prepotentemente nella seconda e si capiranno poi tante cose. E comunque il finale di stagione di One Piece è finalmente un finale di stagione degno, cioè tu guardi e dici si chiude un capitolo e anche in maniera se vogliamo divertente, commovente e entusiasmante. Si chiude un capitolo e se ne aprirà un altro.
Si chiude un capitolo che, attenzione, voi che magari state iniziando, state guardando su Netflix live action, ma non avete mai seguito One Piece, è solo l'introduzione.
Esatto.
Questi qui sono 8 episodi, ma è l'introduzione a una vicenda lunghissima e bellissima con una storia fantastica che spero rimanga fedele come hanno fatto in questi primi 8 episodi. Potremmo dire quali sono le prossime saghe che verranno adattate. Abbiamo visto in questa prima stagione introduttiva che ci sono tanti episodi che dovrebbero essere autoconclusivi o che comunque durano due puntate per introdurre i personaggi, per presentarli, e hanno fatto poi una cornice che li racchiude tutti assieme con una minaccia esterna che potrebbe essere Garp in questo caso. Dalla seconda stagione dovrebbe cambiare, secondo me, non dovremmo più vedere alcuni personaggi che abbiamo visto qui, dovremmo vedere la ciurma di Luffy e nuovi nemici, nuove minacce. Io mi aspetto che la seconda stagione abbia come grande minaccia, che viene conclusa nel finale di stagione, la Baroque Works. Me lo aspetto perché tocca a loro e soprattutto perché comunque la Baroque Works è stata citata anche nel primo episodio quando viene presentato Zoro. Effettivamente, come svelato poi da Zoro nei capitoli quando incontrano la Baroque Works, qui l'hanno anticipato il fatto che questa organizzazione di cacciatori di taglie voleva Zoro e Zoro aveva sempre rifiutato, e lo mostrano fin dall'inizio. È una cosa che io ho apprezzato parecchio.
E allora fateci sapere se vi è piaciuta One Piece, se non l'avete ancora iniziata, avete intenzione di farle. Poi sono curioso di chiedere, se avete voglia di risponderci, qual è il vostro personaggio preferito tra la ciurma di Luffy, compreso proprio Luffy stesso.
Non vale però che adesso tutti diranno il capitano,
Di nuovo in diretta abbiamo il primo voto da casa sul personaggio preferito della ciurma di Luffy, che è
Zoro. Va Zoro. Zoro. Vabbè, usa le spade.
Cavolo, Zoro è forse il personaggio più affascinante dal punto di vista del... è molto misterioso e questo affascina.
Su comunque internet, nella fanbase di tutto One Piece, c'è una spaccatura e uno scontro continuo, costante, tra fan di Zoro e fan di Sanji.
Ah!
Quello vedremo se arriverà anche nel live action, e vedremo come se è già intuito qualcosa, come ci sarà lo scontro tra i due costantemente che continuano a battibeccare, pur stimandosi a vicenda, questo va detto. Comunque dobbiamo cambiare argomento.
Dobbiamo cambiare argomento, sì. E dobbiamo parlare di una serie TV che tanto ci aveva appassionato durante la prima stagione.
A me era piaciuta molto la prima stagione.
E io spero che anche la seconda stagione ci dia le stesse vibes.
Anche se
è partita un po' lenta.
È partita malissimo.
È partita lenta. Allora, io ho visto solo la prima, devo dire la verità.
Ho visto solo la prima. C'è da dire che, a sorpresa, Amazon Prime, che di solito rilascia un episodio a settimana, massimo due quando c'è l'inizio di una stagione, ha deciso di partire con tre episodi. Venerdì scorso, 8 giorni fa, sono usciti tre episodi, entrambi molto lunghi perché durano 1 ora e 10 minuti ciascuno, se non sbaglio. C'è giustamente all'inizio del primo 5 minuti di riassunto perché uno non
poi
si ricordava più niente.
Ma io apro una parentesi dopo.
E poi è uscito il quarto episodio ieri. I primi due, io ho visto i primi tre, i primi due sono molto lenti, mi sono molto annoiato. Nel terzo, devo essere sincero, hanno iniziato un attimo a metterci del ritmo, a metterci dell'azione, a metterci qualcosa, e quindi già sembra che siano in correzione, stanno correggendo la rotta.
Su 8 episodi... posso accettare i primi due lenti, anche alla luce comunque di una prima stagione che aveva convinto, quindi forse serve un po' per ripartire. Io devo fare questo appello perché comunque è passato almeno 1 anno e mezzo da quando avremo visto la prima stagione, non mi ricordo niente. A me i riassunti in cui fanno vedere le immagini, dicono le frasi più iconiche della prima stagione, non mi aiutano a ricordare. Mettete una voce fuori campo che racconta in 5 minuti quello che è successo in maniera molto basilare, non avrà lo stesso effetto scenico, ma almeno mi ricorda. A me il riassunto, ti dico, Teo, non mi è servito a
allora,
nulla.
Allora, a me serviva un riepilogo.
Io andrò a rileggermelo probabilmente.
Che ho cercato su Wikipedia dei colori della IS Dine, perché non mi ricordavo le differenze tra colore e colore, di cosa si occupavano. Poi che cos'altro? Chi era il tizio misterioso comparso nel finale di prima stagione, che non è il tenebroso e qualcos'altro? Me lo dovevano spiegare meglio, secondo me qualcosa però si capisce. Questi erano i miei problemi.
Di nuovo in diretta stavamo parlando della ruota del tempo, non so se voi da casa lo state guardando, tra l'altro serie anche questa qua tratta da dei
libri sì.
Fantasy, e io comunque voglio dargli una chance, adesso è partito lento però posso anche accettarlo se poi appunto cambia ritmo, perché comunque la prima stagione aveva avuto anche lì forse un paio di puntate nel mezzo più che altro,
sì,
quando raggiungono
sì,
poi
sì.
Il palazzo dell'SDI.
Perché quando c'è la Torre Bianca, lì ci sono tutti gli intrighi politici che però non sono raccontati bene come nel Trono di Spade, secondo
vero,
me.
Vero, vero,
e
vero.
E quindi c'è il rischio di perdersi.
Sì, sì, sì. Beh, d'altronde, poi lasciando perdere i pareri sul finale così, sono anche su due livelli diversi le serie. Però questo, secondo me, come fantasy, era uno tra i più interessanti del panorama attuale, e spero che possa dare continuità a questo.
Se non ricordo male, la prima stagione della Ruota del Tempo era uscita in contemporanea alla prima stagione di Tenebre e Ossa. E commentandole entrambe, qui noi avevamo dato la nostra preferenza
sì.
proprio per la Ruota del Tempo.
Sì, sì, sì.
E vista anche la seconda stagione di Tenebre e Ossa, abbiamo fatto benissimo. Adesso,
però esatto.
Non è che ci deve smentire facendo una schifezza. Terzo episodio, l'ho detto, si migliora. Vedrò adesso il quarto, che è uscito ieri sera. Che è uscito ieri, ma ieri sera non l'ho guardato perché dovevo ancora vedere la terza.
Quindi, nel terzo, comunque, si oltre a migliorare, si comincia a intravedere un po' di azione.
Sì,
cambia un po'.
Si incomincia a vedere che direzione prenderanno i protagonisti. Ognuno dei quali è sbalzato in punti diversi, con difficoltà diverse. Sembrano tutti quanti, come poi si vede anche nel trailer, prendere la strada non della luce ma quella dell'oscurità. Sembrano, poi dopo ovviamente giocano su queste cose, non sai mai che scelte prenderanno. E diciamo che Moraine aveva fatto tutta la prima stagione per sconfiggere il Tenebroso, ha combinato un disastro immane perché ha dato il via all'ultima battaglia, pensava di aver fatto l'ultima battaglia, invece era la prima battaglia della guerra, ha dato il via a tutta questa macchina, e infatti stanno arrivando nuovi personaggi molto forti che si sono liberati proprio per l'intervento di Moraine nel finale della prima stagione.
Sì, 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 io come ti dico, prima di riprendere col secondo episodio ho necessità di rileggermi un riassunto, lo troverò da qualche parte perché molte cose me le ero scordate.
Tipo?
Mi ero scordato il fatto che proprio alla fine il personaggio principale aveva preso un'altra direzione dicendo a Moraine di dire al resto del gruppo
che lui era morto.
Sì, sì. Un po' di cose me le ero perse.
In realtà è vivo e vegeto e si sta facendo una nuova vita altrove.
Esatto.
Per scoprire un po' quali sono i suoi poteri.
E siamo arrivati al termine della prima ora di due di Nerd Point.
Della quinta stagione.
Della quinta stagione di Nerd Point. Noi siamo avanti ormai, siamo avviati stiamo tallonando il manga di One Piece.
Eh sì.
No, ci manca ancora.
Bisogna
un
arrivare
po'.
A 30 anni di dirette per arrivare a One Piece. Sarà molto impegnativo. è probabile che magari faremo più stagioni della Ruota del Tempo.
Sì, so,
sicuramente
sì,
di Tenebre e Ossa, che
sì,
è finita.
Che penso sia.
Sicuramente di How I Met Your Father, che l'hanno tagliata, e quindi con la seconda stagione finisce, anche se c'era un finale aperto. Poi sono tante altre
serie che sono arrivate fino a dove arriveremo. Ce ne manca quindi tutta la quinta e la sesta, per esempio, per aggiungere Lost. E così anche oggi l'ho nominata.
Se tu non nomini Lost una volta al mese almeno, non sei contento. Poi adesso che ti hanno dato l'erede di Lost, dovresti essere ancora,
esatto,
più felice.
Esatto, ormai. Tra l'altro,
che non è Tenebre e Ossa.
Non è Tenebre e Ossa, stiamo parlando di From. Tra l'altro adesso riprenderemo proprio tutte le attività di Nerd Point e del Nerd Team. Settimana prossima riprenderà anche la nostra campagna D&D.
Ah, è vero.
Che avevamo stoppato durante l'estate.
Così poi
mi serve un riassunto anche lì.
Ma quello
non ricordo
te lo fa
nulla.
Il master, che è bravissimo. Così poi saremo pronti per buttarci nel nuovo gioco uscito ormai da poche settimane di Baldur's Gate. Baldur's Gate 3, io lo comprerò tra poco, appena avrò un attimo di tempo per metterci con la testa lì dentro. Io i primi due li ho amati. Sono giochi di 20 anni fa ormai. E questo terzo capitolo riesce ad essere innovativo e a mantenere anche gli aspetti classici del gioco. È un GDR, gioco di ruolo, che sembravano essere ormai sul viale del tramonto con le nuove tecnologie. Sembra che sono riusciti ad adattarsi,
sì,
e ne sono,
sì,
molto,
sì,
contento.
E pare che sia il favoritissimo per il prossimo Game of the Year. Proprio stanno annunciando in pompa magna. Vedremo se... tutti quelli che ne hanno giocato ne stanno parlando in maniera proprio entusiasta, quindi credo che la direzione sia quella.
C'è la sfida, ho visto su internet, tra chi gioca Starfield e chi gioca Baldur's Gate 3 nel dire qual è meglio, perché ovviamente bisogna litigare,
certo,
su internet,
certo,
quindi...
certo, giustamente bisogna creare le proprie faide, viviamo anche per queste
ma poi,
polemiche.
Poi si arriva al Game of the Year e lì sarà una bella battaglia.
Lì bisognerà vedere, e come al solito noi daremo la nostra impressione, le nostre previsioni prima della premiazione, per vedere.
Ma ci sarà
anche
se... Hogwarts Legacy nelle nomination?
Ma secondo me, non so se in Game of the Year, però diverse nomination le prenderà e vincerà anche qualche statuetta.
Se le merita.
Di nuovo in diretta con Nerdpoint, sono le 11.06, inizia la seconda ora qui su Radio Blabla Network. Qui con me c'è sempre Teo.
E c'è sempre Ricky, ovviamente. Dall'altra parte Robby non è arrivato, ma non doveva arrivare.
Lo
quest'oggi.
Aspettiamo per settimana prossima.
Settimana prossima, che è una giornata speciale, ho scoperto,
Sì,
è il giorno di un personaggio dei fumetti, ma dobbiamo chiedere dopo a Luca. Chiediamo dopo a Luca dell'idea che ti manca. Che giornata è sabato prossimo?
È vero. Tra pochissimi minuti avremo in collegamento anche Luca. Ricordiamo quindi i nostri contatti, i modi per interagire con noi. Potete scriverci su WhatsApp al 339-84-20154 e poi seguite naturalmente Radio Blabla Network sui social Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, e seguite Nerdpoint sia su Twitter che su Instagram. Andate a recuperare i podcast estivi.
Tra un po' dovremo cambiare anche l'annuncio che abbiamo messo a fine podcast e dire X, non più Twitter, lo
è
sai,
vero?
È vero. Musk ci ha fregato.
Cambiate tante cose d'estate.
A saperlo me lo compravo io e così non c'era il cambio di nome, no?
X, seguiteci su X, è vero, si chiama X adesso.
Che detto così sembra anche, seguiteci su X, sembra brutto da dire, però è il nuovo nome di Twitter. Non
che
ci possiamo fare
se
niente.
Non si chiama più Twitter, ma si chiama X. Come i tweet, come si chiamano?
C'era scritto come si dovevano chiamare, ma non mi ricordo.
Non lo so.
Tanto,
fatecelo sapere.
Tanto è l'uso che decide i nomi, quindi noi continueremo a chiamarlo Twitter, continueremo a chiamare tweet i messaggi che si pubblicano sul proprio profilo. Abbiamo già parlato di One Piece, abbiamo già detto qualcosa sulla Ruota del Tempo, dobbiamo dire poi anche qualcosa su Ahsoka Tano, che mi sta convincendo parecchio.
Lì sei tu che devi fare una grande opera di convincimento nei miei confronti.
Allora,
per iniziare,
io ho visto
quindi...
i primi due episodi e ho detto: caspita, ma questo è Star Wars.
No, così,
ma davvero,
mi piace,
eh?
Così mi piace.
Ma davvero, mi sono venuti i brividi, bellissimi, due episodi bellissimi. Poi comunque si va avanti, rimangono tutti carini. E davvero ti sembra di guardare i film di Guerre Stellari, ma quelli veri, non gli ultimi arrivati.
Quanti ne sono usciti fino adesso, gli episodi?
Ma tu mi vuoi mettere in 4, dovrebbero essere 4.
4, ok.
Siamo a metà della strada.
Ok.
E... così non si va a sovrapporre poi con Loki, perché quello lì è l'intenzione di Disney, non farle sovrapporre.
Sì, esatto. Tra l'altro, a proposito di Marvel, non ho ancora avuto modo di vedere, però da pochi giorni è uscito la seconda stagione dei mini cartoni,
sì,
di Groot.
I corti di Groot, vabbè, lì non aggiunge nulla alla storia, sono però episodi corti e divertenti.
Esatto, e per farsi due risate, sono tipo degli spezzoni da vedere quando state facendo altro in casa, vi fate qualche risata in più. 11:11 su Radio Blabla Network, siamo felici di annunciare anche il ritorno di Luca dell'Idea che ti manca con quello che diventerà anche per quest'anno il consueto collegamento del sabato mattina. Ciao Luca!
Ciao ragazzi, come va?
Ciao, ciao, tutto bene? Noi?
Bene, dai, abbiamo ripreso, è stata un'estate piena di scoperte. Poco fa con te abbiamo parlato proprio di quella che è un po' la serie del momento, che è il live action di One Piece. Non so se tu hai già avuto modo di iniziarlo.
Non ho ancora avuto modo di guardarlo, perché quest'estate alla fine mi sono fatto il regalo e ho fatto l'abbonamento a Sky per recuperare tutta una serie di serie, appunto, che volevo vedere, e tra l'altro c'era in abbinata con Sky Cinema c'era anche Paramount Plus, e su Paramount Plus ho beccato due serie fantastiche che volevo recuperare da tempo ma che non riuscivo a trovare. E quindi mi sono sbizzarrito. One Piece è nella lista delle cose da vedere.
Quali sono queste due serie di From di Paramount?
Sono From.
Infatti. Bellissima, Luca.
Ma è eccezionale, veramente. Ha un po' il vago sentore di una via di mezzo tra il film, quello di Shyamalan, che adesso non mi ricordo il titolo, quello dove sembra che vivono nell'Ottocento ma poi in realtà è una comunità che si è chiusa fuori dal mondo.
Sì, adesso recuperiamo il titolo se lo troviamo.
Questo momento mi sfugge il titolo, dove appunto ci sono questi mostri che poi in realtà sono i protagonisti del film, per non far allontanare i giovani da questo paesino rurale. Ecco, ha un po' quella sembianza, cioè è un po' una via di mezzo tra quello e Lost. Mi dà un po' l'impressione, esatto, di essere una via di mezzo lì. E notevole, notevole veramente.
Entrambe le stagioni hai visto?
L'ho vista tutta di filo, l'ho vista tipo in tre giorni.
Anch'io l'avevo divorata. Una delle scoperte più belle di quest'anno per me è stata From.
Assolutamente. Poi ho visto la serie quella con Sylvester Stallone.
Ah sì?
Ok.
Sì.
Veramente, veramente eccezionale. E poi ho visto Evil.
Sempre su Paramount, esatto.
E
com'è quella?
Avevo già all'epoca, quando uscì, avevo visto i trailer e mi avevano incuriosito parecchio, perché seguendo le partite di football americano in diretta dagli Stati Uniti passa la pubblicità e quindi vedi le pubblicità delle serie in uscita. L'avevo vista, l'avevo odorata che poteva essere una serie interessante. E mi sta piacendo, non me l'aspettavo così, però mi ha preso. Non vedo l'ora che esca la quarta stagione.
Invece, Luca, hai provato a dare un'occhiata a Star Trek Strange New Worlds?
Non ancora, perché in realtà prima di arrivare lì volevo farmi il rewatch di The Next Generation e poi recuperare quelle successive.
Ah, okay,
se quindi... però mi dici che si può vedere tranquillamente senza,
è l'antefatto alla serie classica, quindi c'è l'Enterprise, c'è il capitano precedente.
Ah, quindi c'è Pike?
Sì, c'è Pike.
Ok, interessante.
Forse si dovrebbe riuscire a vedere da sola, forse l'unica è le prime due di Discovery, se non ricordo male, da vedere. Però secondo me si può guardare tranquillamente senza aver visto le altre, magari avendo visto la serie classica uno è avvantaggiato.
Sì, la serie classica ho fatto un rewatch completo qualche mese fa, quindi sono abbastanza ferrato.
Hai avuto modo di andare anche al cinema? Hai visto qualcosa?
Volevo andare al cinema a recuperare i film di Miyazaki, ma poi sono rimasto invischiato con le serie TV. Volevo andare a vedere, sinceramente, perché me ne hanno parlato in tanti e bene, ero curioso di vedere Barbie, però in realtà aspetto di vederlo su Sky Cinema.
Eh sì, perché tra un po' ti arriva lì, quindi sei
a posto. Esatto.
Io ho visto, Luca, a proposito di anche a me sarebbe piaciuto vedere Barbie, non sono riuscito ad andare al cinema, proverò a recuperarlo prossimamente. Invece, a proposito di Miyazaki, ho visto Il castello nel cielo quest'estate, che per un film molto, molto vecchio dovrebbe esserci anche su Netflix. Devo dire la verità che non lo conoscevo e l'ho visto volentieri.
Sì, sì, le opere di Miyazaki sono eccezionali. Sono quelle cose che purtroppo per la maggior parte delle persone, ricadendo nei film di animazione, non vengono presi in considerazione per essere guardati, perché vengono bollati come è un cartone animato, ma in realtà hanno una profondità e hanno una struttura narrativa che
sì.
è adattissimo, anzi per assurdo è più adatto a un pubblico adulto che a un pubblico giovane.
Che poi è una roba tutta italiana, quella di bollarle come cartoni animati, perché all'estero non è la stessa cosa.
Abbiamo una mentalità.
Ma è lo stesso problema che c'è sempre sul fumetto. La maggior parte delle persone considerano il fumetto ok come intrattenimento, però come intrattenimento riferito a un pubblico di preadolescenti.
Infatti in realtà poi si perdono gran parte dei fumetti che stanno uscendo ultimamente. A proposito di fumetti invece per preadolescenti, che però in questo caso Netflix è riuscita a trasformare in un prodotto per tutti, ovvero One Piece, stai preparando le scorte?
Guarda, sta succedendo il finimondo, perché c'è un sacco di gente che non ha mai letto il manga. Pur essendo lettori di manga e lettori di fumetti in generale, non hanno mai approcciato il manga di One Piece. Hanno visto le prime puntate della serie, sono totalmente impazziti e hanno deciso che devono recuperare la serie. E non è una cosa semplicissima, perché comunque, voglio dire, al momento sono usciti 105 titoli.
Sì, sì, sono tanti, e tra l'altro ho visto che la casa editrice ha reso disponibili gratuitamente in formato digitale i primi 12 tankeboni, i primi 12 volumi, che è un modo per far avvicinare le persone, poi se uno piace se li compra anche se li ha letti digitalmente, quindi conviene a tutti.
Esatto.
E invece per sabato prossimo che cosa stai preparando? Che cosa succede?
Sabato prossimo è la mia giornata, è il Batman Day, è una giornata che viene festeggiata a livello mondiale, quindi in tutto il mondo viene ogni anno la DC Comics decide più o meno nella prima metà del mese di settembre di festeggiare il personaggio di Batman, quindi usciranno tutta una serie di iniziative, tipo esce un albo speciale con tutta una serie di storie particolari, esce un kit da abbinare a questo albo volendo, con adesivi e portachiavi, no, e spille quest'anno, e poi noi organizziamo l'evento in negozio. Noi avremo come scusate un secondo. Dicevo, avremo come ospite Sergio Giardo, che è un disegnatore Bonelli, ma che è il disegnatore Bonelli che ha realizzato Nathan Never Justice League, crossover tra Nathan Never e Justice League. Sarà nostro ospite sabato a partire dalle 4 del pomeriggio fino a chiusura. E chi verrà potrà farsi autografare l'albo piuttosto che far richiedere uno sketch o una commission da far realizzare all'autore, e poi avremo gli sconti sui prodotti, sulle action figure, sulle statue di Batman e della DC in generale. Insomma, sarà un'occasione per far festa e festeggiare il pipistrello di Gotham tutti assieme.
Obbligatorio venire vestiti da Batman, immagino.
Ma diciamo che se uno viene con la maglietta, almeno con una maglietta di Batman, sicuramente fa più scena. Poi è logico, se uno si presenta in cosplay, lì gli facciamo le foto, lo pubblichiamo e se viene in cosplay magari gli facciamo anche un 5% extra di sconto.
Ah, che bello.
Perfetto, allora, sabato prossimo racconteremo tutto. Tra l'altro oggi è stato proprio l'incipit di questa nuova stagione, Luca, quindi d'ora in avanti torneremo a sentirci tutti i sabati da qui,
esatto,
in poi.
Esatto, tutti i sabati con le novità in uscita, tra l'altro novità che saranno delle bombe clamorose perché hanno già fatto degli annunci strepitosi per il Luca Comics, perché anticipano sempre gli annunci delle uscite, li anticipano sempre a settembre per quanto riguarda Luca, quindi si sa già che uscirà una marea di materiale interessantissimo e abbiamo da chiacchierare. Poi ci sono un sacco di novità tra distribuzione, proposte nuove di editori, abbiamo parecchio di cui parlare.
Perfetto, perfetto. Luca, grazie ancora, ci sentiamo sabato prossimo, ciao.
Ben volentieri, ciao ragazzi.
Ciao Luca, grazie mille.
Ciao, ciao, ciao.
Era Piango in discoteca di Mara Sattei, siamo tornati quindi anche a parlare con Luca dell'idea che ti manca, il consueto appuntamento di ogni sabato che ormai è sempre più apprezzato perché tra l'altro Luca ci fa scoprire un sacco di cose. Ne approfitto per ricordare i contatti per interagire con noi, 339-8420154 il numero a cui scrivere i vostri WhatsApp, seguite poi Radio BlaBla Network su Instagram, Facebook, TikTok e Twitter e Nerdpoint su Twitter e Instagram.
A proposito di messaggi, c'è una domanda per te, Ricky. Non parli oggi della serie trash che uscirà questo lunedì, Il Grande Fratello. C'è da dire che io non sono contento di questa deriva sul trash che abbiamo preso ultimamente da Temptation Island.
Ma in realtà io non sono poi un tipo da reality. Io guardo Temptation Island perché mi ha sempre un po' attirato il format, il livello di trash importante, però ecco, Grande Fratello non ho guardato, allora, solo la prima storica edizione, quella di ormai
del 2000,
penso,
cos'è che era? Sì. Allora, per comunque dare un qualcosa di soddisfacente al nostro ascoltatore che vuole il trash, ho una notizia bomba, perché arriva la prima edizione in Italia di un prodotto targato MTV, prima edizione italiana che arriverà poi in visione esclusivamente solo su Paramount Plus, di Italia Shore. Ve lo ricordate Jersey Shore? Ormai forse era 2007-2008 quando usciva la prima edizione in America, poi c'è stato il Jersey Shore in Inghilterra, ce ne sono state poi le versioni spagnola, messicana, se non ricordo male. È arrivata anche la versione italiana, Italia Shore, che è il reality con i tamarri che fanno i tamarri.
Perfetto, però poi se volete il gossip, noi lo tiriamo fuori. Per esempio il nostro attore Timothy Chalamet, che
cosa ha combinato?
Apparirà in Dune 2, che farà il film di Wonka, è stato pizzicato mentre si baciava con Kylie Jenner, quindi
chiamalo, ecco, non posso dire una parolaccia, però ha fatto benissimo, scusate. C'è qualcuno che l'ha criticato per questo? Dimmi che
quindi,
c'è qualcuno che l'ha criticato per
ormai
questo.
Ormai tu metti qualcosa sui social, le critiche arrivano. Comunque, ecco, giusto per farvi assaggiare anche qualche pillola di gossip che ogni tanto arriva sparsa nella nostra trasmissione. Adesso mi devi convincere però. Adesso mi devi convincere, allora, a guardare.
Scusa, io ti ho detto che Ahsoka Tano è Guerre Stellari.
Questo è un punto importante.
E, tra l'altro, cioè, partono in grande perché hanno deciso di riprendere l'inizio di tutti i film. Quindi, testo che scorre con l'anticipazione di dove si trovano.
Ah, ottimo, con le musiche classiche. Bene, bene, dai, allora darò una chance. E dopo il finale di The Mandalorian torniamo nuovamente a questi microfoni a parlare di Guerre Stellari con l'ultima fatica Disney Plus.
Allora, bisogna dire che nell'ultima stagione di The Mandalorian, con poco Mandalorian e tanto di tutto il resto, si stava intuendo la direzione che stavano prendendo queste serie dedicate a Guerre Stellari, che portano tutte al ritorno dei cattivi, del nemico, quindi al nuovo impero, del nuovo ordine che vediamo nell'ultima trilogia. E questa serie di Ahsoka Tano è ambientata in contemporanea a The Mandalorian e riprende alcune tematiche, alcune vicende che si erano viste nella serie d'animazione The Clone Wars, dove per l'appunto compariva Ahsoka Tano in origine come prima volta, e riprende quelle vicende a distanza di parecchi anni, perché nel frattempo c'è stata la trilogia originale, la trilogia classica, e ci sono quindi questi personaggi che facevano parte dell'impero che proveranno a ritornare al potere andando a recuperare il Gran Ammiraglio Thrawn, che è questo personaggio che viene citato anche in The Mandalorian per chi non aveva visto i cartoni animati in passato, e quindi si inserisce in questo contesto, e per questo motivo si vedono delle facce già viste nelle serie. In Andor compare un personaggio femminile, ovviamente anni prima, perché stiamo parlando di almeno credo una ventina d'anni di differenza. Compare un personaggio che riappare anche in Ahsoka Tano. Infatti, se vedete l'attrice, la riconoscerete sicuramente, perché era un personaggio importante all'epoca nella ribellione e nella resistenza.
Ma lei compare anche in Mandalorian, no?
Ahsoka Tano sì.
Sì,
ma c'è un altro personaggio,
un altro,
un politico, una senatrice, che appare in Andor e poi ha un'apparizione anche in Ahsoka Tano. Ci racconta quello che succede alla fine di episodio 6 e all'inizio, quello che succede tra episodio 6 e episodio 7 dei film. Com'è possibile che la Nuova Repubblica fin da subito fallisca e ritorni al potere chi vuole invece i Sith, diciamo i Sith? Cosa succede? Succede un casino, e lo vediamo infatti durante Ahsoka Tano, che chi ha preso in mano la Nuova Repubblica non sembra essere in grado di gestirla e di impedire il ritorno dei Sith. E vedremo poi tanti altri personaggi, alcuni nuovi, altri che sono comparsi nelle saghe precedenti o addirittura nei videogiochi, perché magari voi non avete visto le saghe precedenti ma avete giocato agli ultimi due capitoli di Guerre Stellari e trovate dei personaggi che vi ricordano un qualcosa.
Ahsoka è l'ultima serie targata Disney Plus che, di cui potete già recuperare i primi 4 episodi. Ce ne sta parlando Teo, che è in pari con la serie. Io non l'ho ancora iniziata, anche perché
male,
ero un po'
male,
restio io a continuare
male,
tutto quello che
merita.
Era universo Star Wars, però potrei dare una chance, visto che ne sta parlando positivamente.
La cosa che a me piace è che sicuramente questa è una serie che strizza l'occhio, piacerà a chi ai tempi aveva visto la serie d'animazione, no? Cosa che io avevo iniziato su Disney Plus, ma poi non ho più portato avanti, perché non è che uno può guardare tutto, poi la serie d'animazione sono episodi veloci, ma sono tantissimi episodi. Chi invece l'ha seguita ed è un fedele appassionato delle vicende di Ahsoka Tano sarà molto felice di ritrovare tutti i personaggi che erano apparsi a quel tempo, soprattutto i personaggi che lavoravano, che collaboravano con Ahsoka Tano, quindi si ritrovano tutti e questo è molto importante. La cosa bella è che tu riesci a seguirla, come nel mio caso, anche se quelle storie non le conosci.
Okay.
Riesce a seguirla, poi ovviamente giustamente mettono sempre un personaggio che ha a che fare con i mandaloriani in queste cose, e c'è anche in Ahsoka Tano, non ovviamente il nostro mandaloriano preferito Din Djarin, lui al momento non è comparso ma potrebbe anche comparire perché comunque abbiamo detto che sono in contemporanea le vicende. E siamo arrivati alla metà, siamo al quarto episodio, e devo essere sincero, Ricky, ogni mercoledì io guardo l'episodio, non lascio passare un giorno perché lo voglio vedere.
Te lo vuoi divorare subito.
Sì, sì, quindi poi comunque sono episodi, a parte i primi due, che sono bellissimi e sono anche più lunghi, 50 minuti l'uno se non ricordo male, ma 50 minuti che volano, ma proprio volano perché scorrono benissimo. Gli episodi successivi sono più corti, si torna sulla mezz'oretta, come abbiamo visto per tutti i prodotti targati Disney Plus.
Ok. Va bene, dai, allora sabato prossimo sarò
poi
qui a commentare almeno una parte.
E poi come si vede nel trailer, c'è un personaggio che ritorna.
Sì, ritorna.
Lui, ma lui in versione buona, non in versione cattiva, Infatti viene chiamato Anakin, non viene chiamato Lord Vader.
Eh beh certo, quando ancora era dal lato buono della forza. Ma ti volevo chiedere se a livello di combattimenti, azione,
ce ne sono tanti, tanti con le spade laser, altri con i blaster o sulle astronavi, insomma c'è parecchia azione. Se non ricordo male il terzo episodio è quasi solamente azione. Forse
bene.
Per questo che mi è piaciuto meno del primo e del secondo, che c'era un po' di tutto, però sono fatti bene, sono molto contento di quello che finora hanno fatto. Speriamo che mantengano questa linea, perché recentemente abbiamo visto che sul finale tendono a perdere un attimino, speriamo che abbiano imparato dai loro errori.
Di nuovo in diretta qui su Radio BlaBla Network, abbiamo parlato anche di Ahsoka, l'ultima serie Guerre Stellari di Disney Plus, consigliata, la inizierò proprio, probabilmente forse già questo weekend, e poi penso che comunque nei prossimi sabati, al di là di tutti gli argomenti attuali, sia Ahsoka che La Ruota del Tempo, magari dopo il finale di stagione, saranno comunque argomenti che ritorneranno.
Sì, magari non farei il commento settimanale come facciamo per la Marvel, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso,
esatto.
Allora lo si dice e poi si torna al commento,
esatto,
per valutare un po'
finale.
Come passata la stagione, e poi valuteremo anche alla luce di quanto ci sono piaciuti determinati prodotti di fare il podcast, esatto, quello con spoiler. Io mi sento di dire che dobbiamo farlo di One Piece.
Quello sicuramente lo dobbiamo fare, e poi valutiamo sia se farlo sia su Ahsoka che sulla Ruota del Tempo, in base poi proprio a come andranno i prodotti.
Io spero che la Ruota del Tempo si risollevi, se no non parlarmi di podcast che te lo fai da solo, te lo fai.
No, però, esatto, no.
Ho visto che dal terzo episodio sembra esserci una ripresa. Staremo a vedere. Però tu, Ricky, ci devi dire qualcosa su il film dell'anno.
Sì, allora, è stata, non lo so, però sicuramente agli Oscar prenderà diverse nomination.
E non stiamo parlando di...
Beh, guarda che se state, io ho visto Il Castello nel Cielo di Barbie, Miyazaki, non stiamo parlando di Barbie. Ho visto Shark 2, sono tornato con i miei nipotini a vedere Super Mario.
Ah, Super Mario, che bello.
Quindi l'ho rivisto,
sta
molto
per
bello.
Arrivare su Sky, mi sembra, Super Mario.
Sì, 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 sì. C'è già su Prime a pagamento,
sì,
però.
A pagamento.
E poi ho visto Oppenheimer la scorsa settimana, e Nolan, neanche a dirlo, è probabilmente, se non il mio regista preferito, sicuramente uno tra i miei registi preferiti. E a me è piaciuto molto il film. Dura 3 ore, quindi dura tanto, però per il tipo di film che è, mi aspettavo che pesasse di più, invece tutto sommato, complice anche un cast eccezionale, secondo me il nostro Robert Downey Jr.,
ho letto degli elogi,
una candidatura come
clamorosi,
attore non protagonista, potrebbe anche riceverla, ed è interessante, vabbè, visivamente parlando, io... Primo, non sono un esperto, però poi a Nolan cosa gli vuoi dire? Dal punto di vista tecnico è un gran film. L'ultimo film di Nolan prima di Oppenheimer era Tenet, che a me aveva convinto poco. Questo invece è molto bello. Ti dico, secondo me, se dovessi fare una classifica non lo metterei primo e forse neanche tra i primi tre. Però Nolan ha fatto tanti film e questo è un film grosso, un film importante. E racconta una storia molto interessante che io magari non conoscevo così approfonditamente, e lui la spiega bene dal punto di vista del protagonista. Abbiamo un messaggio dalla regia, mi dicono che c'è un messaggio.
Nolan ha fatto un altro capolavoro, quindi sono d'accordo con te. Film suo più bello, il mio, The Prestige.
Bello, veramente bello, The Prestige con Christian Bale. Sì, anche quello di Nolan è uno dei miei preferiti. Se dovessi dire, forse parla anche un po' il cuore, il secondo di Batman,
secondo, sì,
è veramente bello. E poi ho amato anche Inception ai tempi.
Io ho letto che molte persone si sono lamentate su internet di quest'ultimo film di Oppenheimer perché sono 3 ore di soli dialoghi.
Di fatto è così. Però sono dialoghi molto intensi e da questo punto di vista il cast è eccezionale a non farti pesare 3 ore di parlato.
Però scusami, Eriki, cioè io di questa cosa non mi stupisco, perché addirittura è riuscito a fare il terzo film di Batman, che era un film di dialoghi, che mi sembrava una follia, e infatti per questo che non l'ho apprezzato più di tanto, però è riuscito a fare un film di Batman con quasi solo dialoghi. Allo stesso modo, se non c'è il supereroe, è giusto che ci siano tanti,
sì,
dialoghi.
Sì, sì, no, ma qui poi è proprio la guerra è proprio sullo sfondo.
Ma no,
cioè,
quello giustamente.
Parlano della guerra e si è incentrato su come appunto i governi incentrati a combattere sul campo militare si rivolgano a questi fisici, a queste menti superiori, per giocare una guerra più sul campo psicologico, e quindi chi arriva prima a creare quella che poi è la bomba atomica.
È ambientato tutto negli Stati Uniti, giusto?
Dove è stato girato?
Sì.
Questo non
no, ma l'ambientazione, sì,
sì, sì, comunque sì, c'è una, quindi... è girato in una terra sconosciuta ai più. Poi in realtà viaggiano molto i protagonisti fisici, però le vicende principali si svolgono,
sì,
in questa terra
che...
desolata in cui creano poi la bomba.
È ovvio che non si possa vedere la guerra, perché gli Stati Uniti, fortuna loro, hanno visto solamente Pearl Harbor bombardata, ma
esatto,
poi
sì,
la
sì,
guerra si è combattuta altrove, quindi è ovvio che non ci siano scene di guerra.
Comunque sì, direi che il film è promosso e... giustamente sta ottenendo risultati strabilianti al botteghino, e devo dire la verità che Barbie prima e Oppenheimer poi sono riusciti a riportare al cinema un fiume di gente, e questo non può che essere un bene.
Cosa che prima facevano solo i cinecomiche, esatto. Non per fare polemica.
Esatto.
Era Keep Going Up, nuovo singolo per Timbaland insieme a Nelly Furtado e Justin Timberlake. Avevano già collaborato in passato, tornano a collaborare tutti quanti assieme. E visto che siamo in chiusura di questa prima puntata di Nerdpoint, per questa e per settimana prossima all'interno della Bla Bla Summer Edition, poi partirà il nuovo palinsesto di Radio Bla Bla Network e quindi sarà solamente Nerdpoint, direi, Ricky, di anticipare qualcosina di cui potremmo parlare sabato prossimo.
Sicuramente uno spunto ce l'ha dato Luca.
Beh, il Batman Day per forza, ma ne parleremo con Luca di quello. Oggi abbiamo citato due videogiochi, magari dedicheremo un po' più di spazio ai videogiochi, soprattutto non a quelli appena usciti, ma a quelli che stanno per uscire.
Sì.
Perché c'è almeno un titolo, se non due, che sono attenzionati dal Nerd Team. Uno molto importante, uno in tono minore, ma comunque ne voglio parlare perché si ricollega a un manga che ho tanto amato da ragazzino. E poi, visto che Robby l'aveva promesso, ma non è più arrivato il podcast sui board game, immagino che ci sarà il momento dedicato ai board game, perché siamo già a metà di settembre e non abbiamo più parlato di giochi da tavolo, ma per quello ci vuole Robby, che è il nostro esperto, e quindi ci penserà lui sabato prossimo.
Esatto, quindi siamo in chiusura, ma tranquilli perché è solo l'inizio.
Ma poi tornano le serie, hai visto cosa arriva su Prime?
Cosa arriva su Prime? Ah, arriva Generazione V, esatto, sì, lo spin-off di The Boys. Sì, assolutamente. Sarà, poi adesso esce Loki tra poco, ci sarà anche il film
The Marvels. Invece,
quindi,
se volete una notizia che non so quanto vi farà piacere, la serie TV di Echo è stata rimandata al 2024.
Purtroppo,
così come è stato rimandato al 2024 Dune, noi l'avevamo anticipato che ci sarebbe stata questa possibilità, c'è stata, e questa è diventato un vantaggio per Disney perché nello stesso periodo sarebbe dovuto uscire insieme a The Marvels, invece The Marvels esce, non trova il competitor Dune che è stato spostato al 2024, e quindi la Disney sta pompando alla grande con il marketing pubblicitario per The Marvels, che non avrà un grosso rivale. Le avrebbe tolto parecchi spettatori, Invece, in questo modo The Marvels sarà sicuramente per almeno un paio di settimane il film più visto al cinema nel mese di novembre, proprio perché non c'è Dune parte 2 che arriverà nel 2024. L'importante è che arrivi.
Esatto. Comunque, purtroppo, ecco, l'unica nota dolente è che secondo me i rimandi ci accompagneranno ancora per un po'
e coinvolgono anche le serie TV, attenzione, perché lo sciopero continua e questo coinvolge film, serie TV, e soprattutto sulle serie TV si rischiano le cancellazioni se non sono andate alla grande, e vediamo un po' come evolverà la situazione. Nel frattempo, grazie per essere rimasti qui con noi queste due ore di Nerdpoint. Io e Ricky torniamo sabato prossimo. Grazie Ricky.
Grazie a te.
E ho già detto che torniamo sabato prossimo, quindi buon proseguimento con la programmazione di Radio Bla Bla Network. Ciao!
Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint? Corri a commentarla su Instagram e Twitter.
Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerdpoint.